And you say Shy City.
Shy City. Bentornati a Passion Corner Podcast, episodio 12 della seconda stagione. Do il benvenuto anche ai miei co-host che purtroppo sono tornati ad essere virtuali dopo che l'ultimo episodio è stato registrato tutti insieme, come direbbe l'ospite, completamente live. Se non l'avete ascoltato vi invito ad andare ad ascoltarlo, perché siamo stati con Alberto Panocchi, è stato molto interessante sentire la storia un po' della sua carriera e i vari aneddoti che ci ha raccontato.
Anche la cena direi che abbiamo fatto dopo.
Esatto, purtroppo c'è stata anche una cena matta in questo ristorante tipico bolognese, purtroppo Elena assente, non è stato un bel gesto, però vabbè.
Men's only, cioè solo uomini sono stati così rifiutati dall'Elena che non si sa bene che cosa avesse da fare. Forse aveva da giocare a tennis per poi strapparsi, non ho idea.
No, però in realtà l'episodio di Panocchi, cioè come se il destino si fosse messo contro di noi in tutti i modi quasi, cioè... E se siamo riusciti a salvarlo è stato solo grazie a un video praticamente, qualità video come era Greg?
Sembrava FIFA 2000, c'erano dei pixel grandi come un occhio praticamente.
Infatti però... quello l'abbiamo uploadato su YouTube.
Esatto, cioè, ve l'abbiamo risparmiato. Però c'è da dire che è stato veramente drammatico il finale, perché mentre stavamo registrando abbiamo concluso l'episodio e io, vi giuro su quel che volete, ho toccato il mio computer ed è sparito tutto. Queste sono le famose frasi di uno che ha fatto una cazzata, però è così.
Hai cercato di sabotarci, Greg, va bene.
Esatto, esatto.
Io ero stati a cena, hai capito? Era quello poi in realtà. Ah, okay.
Anche oggi non siamo soli comunque, siamo sempre in compagnia e abbiamo una persona che lavora per un brand molto interessante che è Sui Coche. E non la introduco perché non voglio fare errori, ma lascio raccontare a lui la sua storia. Benvenuto Enrico a Fashion Corner Podcast.
Ciao a tutti, sono Enrico. È un piacere passare con voi alla serata e spero che tutto vada bene. È un piacere conoscervi. Lavoro per questa brand giapponese che si chiama Suikoke, o Suikoke, che viene pronunciato in entrambe le maniere. Ormai penso che non ci sia più un giusto o sbagliato, ormai quando il nome cambia pronuncia e rimane così alla fine. Non cerchiamo di dargli, è un po' come Nike, che in alcuni stati quando dici Nike ti guardano malissimo, dicono ma che cos'è? Quindi è un po', noi abbiamo entrambe le pronunce, quindi teniamo Sui Coche, va benissimo all'italiana.
Esatto, molto italiano.
La giapponese però sarebbe Sui Coche.
Suikoke, sì, ma poi è una parola americana, quindi ti dirò. Ah, ok. Dobbiamo anche capire come pronunciano l'americano e i giapponesi, che è un po'...
Suikoke.
Sì, guarda, ognuno ha la sua pronuncia.
Ah, Enrico, grazie mille per essere con noi. E se ti va, raccontaci un po' appunto del tuo background. Oggi sei Global Brand Director di Suikoke, però prima... Cosa hai combinato di bello? Cosa ti ha portato qua?
Allora, diciamo che il mio percorso è abbastanza singolare, nel senso che io sono laureato in architettura, però quando studiavo al liceo, come moltissimi dei ragazzi, ero un po' pigro, quindi venendo da una famiglia abbastanza ligia al dovere, ero obbligato di andare al liceo, di studiare, di avere i voti buoni, no? Come tutti. E quando mi sono ritrovato un paio di debiti in estate, anche i miei genitori mi hanno detto è ora di iniziare a lavorare, ti troviamo qualche fabbrica se vuoi. La parola fabbrica, io onestamente avevo un po' di panico, no? Al che ho detto ma aspetta, che forse passavo l'estate a Milano Marittima, ho detto magari trovo qualche posto per andare a lavorare. E mi ricordo che entrai in questo negozio che si chiamava Space, che è un negozio che adesso al momento purtroppo non esiste più. Io non ci ero mai entrato perché era un negozio abbastanza caro, considerando la mia età, che ho 17 anni. E niente, chiesi di essere assunto come commesso. Eravamo verso maggio, mi sembra, e mi chiesero di lasciare il nome, cognome, eccetera. Dopo due settimane passai di nuovo lì e chiesi, ma per caso allora non c'era il curriculum, non c'era niente, c'era ciao, mi chiamo Enrico, avrete bisogno di qualcuno magari che passi qua l'estate con voi? Cosa hai fatto nella vita? Niente, ho studiato. Ah, ok. Vabbè, dai, ci rivediamo tra una settimana e ne parliamo. Ritorni la settimana dopo. Ma ci puoi ridare il nome e il numero di telefono? E ho detto, ok, Enrico, piacere. Ripasso lì un'altra settimana. Ci puoi ridare il numero? E ho detto, allora, vabbè, dai, ve lo ridò il numero, però immagino che non è che vi interessi più di tanto. Alla fine mi hanno assunto e mi hanno detto, ci è piaciuta l'ostinazione. Ah, ok. Da lì è iniziato un po' come commesso, vedendo per la mia prima volta brand come Dries Van Noten, Margiela, Helmut Lang, Comme des Garçons, tutti i brand che mi hanno un po' aperto gli occhi. Già all'epoca il negozio mischiava brand così con brand come Stussy, brand come Carhartt, e quindi mi ha un po' dato quell'imprinting. Io poi ho finito il mio liceo, mi sono iscritto all'architettura, li ho seguiti ogni estate, andavo a lavorare da loro, iniziando ad andare ai miei primi pitti, alle mie prime fiere in giro per il mondo. E da lì in poi un giorno mi ero laureato e dovevo un po' capire cosa fare della mia vita, onestamente, perché ti trovi, ok, seguo il mio studio oppure continuo quello che mi appassiona, perché anche se io facevo architettura tutti i giorni, sai, aprivi, sfilate, I Snobiety, c'erano già i blog di moda, e quindi passavo le mie giornate in università così. E il che ho detto, boh, proviamo, grazie al direttore di Space, ho conosciuto Luca Benini, e Luca Benini mi ha fatto fare un incontro e mi ha assunto come, diciamo, junior brand manager praticamente. Ed era una posizione dove loro ti affidavano un brand e iniziavano a testare come tu rispondevi a quel brand, perché Slangem è un distributore, quindi come lavoro principale ha questa ha la distribuzione dei marchi, alcuni marchi per l'Italia, alcuni marchi per l'Europa, alcuni marchi per il mondo, e la distribuzione, diciamo, tu sei più che altro il tramite tra i negozi, gli agenti e la casa madre. Quindi ho iniziato lì, all'epoca Slangem era ancora in una fase molto italiana, quindi come distribuzione aveva più che altro brand che distribuiva in Italia, era fortissima con Nike o Carhartt, Stussy, era più che altro quello del suo core business ed era molto sullo street, diciamo, come tendenza. La mia proposta con Slangem è stata, ma perché non cerchiamo di fare anche qualcosa di meno street, diciamo? E quindi mi ricordo dopo 2 mesi che ero lì, iniziai a dire, ma non è che posso proporvi alcuni brand da aggiungere al vostro portfolio? E mi ricordo che gli occhi della maggior parte dei ragazzi in Slangem era, sei qua da 2 mesi, cosa vuoi proporre dei brand? Cioè, no, onestamente, è un processo che, come all'italiana, no, chiede tempo e bisogna capire, no?
Tra l'altro, Enrico, noi abbiamo parlato appunto di un tuo, diciamo, ex, forse collega, non so se nello stesso tempo, ma Alberto Panocchi lavorava da Slangem anche lui. Ok, e ci ha descritto il personaggio di Luca Benini come un personaggio veramente incredibile, e penso che l'azienda anche abbia preso un po' della sua personalità, no? In tutto e per tutto, e anche forse questo tuo coraggio di provare a proporre nuovi brand penso sia stato interessante da parte sua.
Sì. Io, guarda, con Luca ho un bellissimo rapporto tuttora e mi ricordo, come ti dicevo all'epoca, andare a proporre un brand a Luca Benini, cioè il dio dello streetwear praticamente, era un po' come per dire, tu sei qui da 2 settimane, da 2 mesi, chi sei, e come ti permetti di andare? Cioè, vedrai che lui ci ha già pensato a queste cose. Era un po' come quel rispetto nell'azienda, ma anche un po' di timore, no? E io onestamente, da buon romagnolo, con la mia, diciamo, ingenuità / ogni tanto anche superficialità, dissi, ma io glielo dico. E quindi iniziai a proporgli un po' di brand. Tra questi brand c'era Suicoke. E, E la prima risposta, non sua ma di buona parte del team, fu: un brand di sandali, onestamente, faremo fatica a venderlo, prima di tutto durante tutto l'anno. Secondo, è giapponese, ora che lo importiamo, eccetera, i prezzi si alzano. E io iniziai a spingere per provare a fare questo incontro con loro. Alla fine gli mandai un'email e mi ricordo che la pagina del sito era proprio tipo una pagina, un HTML, no? Una roba tipo Windows 94, no?
Di che anni parliamo, scusa Enrico?
Era il 2015 ed ero appena entrato in Slam Jam. Io mi ricordo che mandai video degli articoli di questo brand di sandali, che all'epoca faceva una silhouette, se non ricordo male, e io ero amante dei sandali perché venendo dallo streetwear, dal fashion, avendo lavorato in brand come... avendo visto Comme des Garçons, tutti Dries, tutti quei brand lì, loro hanno sempre avuto un approccio ai sandali, diciamo nel fashion i sandali sono sempre esistiti. Il problema è che nel fashion i sandali erano sempre molto cari e quindi facevano contorno, diciamo. Al che io proposi questo brand e non sapevamo i prezzi, niente, mandai entrai nella pagina del sito. C'era questa pagina con scritto please, feel free to add your question, una cosa del genere, no? E io scrissi: ciao, piacere, mi chiamo Enrico, lavoro per un distributore italiano, si chiama Slam Jam, sarei interessato a contattarvi. E mi risposero subito, Gene, che è attualmente il CEO dell'azienda, e mi rispose: yes, let's do a call. E io dissi al team: ragazzi, mi ha risposto questo brand giapponese, mi ha risposto subito, cioè, facciamo una call. Inizialmente erano tutti titubanti, poi anche Luca Benini disse: dai, facciamoci una call. Facciamo questa call e li vediamo a Parigi e subito riusciamo a stringere la distribuzione. Diciamo, loro mi dissero: guarda, ci sono 2-3 distributori che ci hanno chiesto, però conosciamo Slam Jam, ci affidiamo a loro e quindi benissimo, vi diamo Suicoc per tutta l'Europa, diciamo. E quindi quello è stato il mio primo approccio con loro come brand. Da lì in Slam Jam ho seguito tanti altri brand, ho seguito, diciamo, sempre un po' i brand un pelo più fashion, che sono Magliano, Telfar, Aries, tutto quel filone lì. Poi avevo fatto entrare nel gruppo i Caos Latta, avevo fatto entrare tutta quel 80s, avevo gestito per un paio di anni, quel filone lì, diciamo. Quando un brand arrivava in Slam Jam, o lo portavo io o lo portava qualche altro ragazzo, ed era leggermente fashion, era subito automaticamente, lo davano a me. Perché alla fine avevano capito che ogni ragazzo aveva una sua attitude, no?
Certo, ma Enrico, ho una domanda specifica su Slam Jam e su magari la tua visione del loro successo, o come la definiresti tu, perché secondo me è un'azienda molto interessante, sia a livello proprio di brand, perché adesso si sta esponendo sia come retailer ma anche come proprio brand, stanno producendo, diciamo, dei capi loro, e sono curioso di vedere come lo porteranno avanti, anche se forse più un progetto creativo che un brand nello specifico. Ma tu li vedi più come diciamo una marketing company che riesce a prendere i brand e dargli energia a distribuirli nel punto giusto, o più curators, cioè gente che ha non so, come dicevi tu, un gusto particolare per scegliere i brand giusti?
Secondo me, ti dirò, possono fare entrambi. Loro hanno una grandissima forza che a tantissime company manca, che è una fan base, una community. E penso che tutti i brand sono alla ricerca di questo. Se Luca Benini ha un gusto unico, perché Luca Benini è da 20 anni che mischia undercover con Dior. E credo che di persone che mettono undercover con Dior ce n'è veramente, attualmente magari ce ne sono, però 10
che hanno però probabilmente copiato da lui.
Cioè, era molto particolare. Quando vedo anche le foto di quando era vestito da giovane, cioè è molto particolare. Io la prima volta che l'ho visto fu nel 2013 in aeroporto a Bologna, ed era vestito tutto visvim, tutto bianco. E io dissi: ma è un alieno? Perché... cioè, vedere uno tutto vestito di bianco nel 2013, tutto visvim, cioè che il 90% della gente manco sapeva cos'era. Quindi secondo me lui è una persona con un gusto unico, eccellente, che poi è il mio parere personale, che sia un gusto eccellente, perché ognuno può dire una cosa diversa, per carità, ed ha anche una sua visione specifica. Alex credo che sia, cioè tutti danno tantissimo credito a Matthew, per carità, il credito è di Matthew, ma senza Luca Benini non sarebbe Alex, e Luca Benini lo si vede in tutto ciò che è Alex, perché comunque ha un gusto suo molto specifico, e lo si, secondo me in tanti capi lo si vede che c'è Luca comunque.
Perché giusto per magari i nostri ascoltatori che non tutti sanno la storia di Alex, è stato fondato proprio a Ferrara da Matthew Williams, che era un panchettaro con i capelli lunghi,
neri.
E che si metteva delle gran Vans, questa è la descrizione sì. Che ho sentito io, e che sostanzialmente non so bene come sia andata dopo la storia, ma ha avuto un contatto con Luca e da lì è nata Alix. E adesso Matthew Williams è Creative Director di Givenchy, che insomma non è un titolo da poco, e Alix è un brand molto conosciuto.
Sì, io ero lì in quella, quando arrivò Matthew, e quello secondo me fu un cambiamento per Slam Jam in generale, anche grazie ad Alix, però in generale loro hanno capito che lo streetwear come è streetwear andava bene per il mass market, però se loro volevano servire le boutique serviva dargli qualcosa in più, ed è per quello che credo brand come Suico, brand come Aries, brand come Magliano, eccetera, o anche come marchi che comprano per loro retail, che sono Martin Rose, eccetera, abbiano dato una visione un po' più aperta dello streetwear, che poi onestamente Balenciaga è tutto questo mondo qua. Quindi queste cose hanno fatto sì che Suico non fosse, diciamo, solo un brand di sandali streetwear, che possono essere altri tanti competitor, ma che abbia delle aggiunte, diciamo, fashion. Dopo Slam Jam io sono stato assunto direttamente da Suico, perché si era creato un legame tra me e loro, tra me e l'azienda, che era oltre di profondo rispetto ma anche di grandissima amicizia, quindi è stato un passaggio, diciamo, molto naturale per me. A un certo punto, dato che passavamo le vacanze insieme, io e il CEO ero andato al loro matrimonio e avevo una profonda stima del mio lavoro come io del loro, è stata una roba, diciamo, molto naturale. Da lì sono andato prima EMEA Director, e poi a un certo punto l'anno scorso, diciamo che è stato più un passaggio naturale, perché l'azienda stava crescendo, i mercati si stavano espandendo parecchio, perché inizialmente avevamo il distributore in America, Europa, che è Slam Jam, e in Asia. Ora abbiamo distributori in Australia, distributori a Dubai, distributori in Cile, quindi l'azienda si sta espandendo, e avevano bisogno di una persona che gli desse più una chiara visione globale, ed è il mio lavoro. Quindi sono stato, diciamo, sono salito di ruolo, anche se non mi piace dire salito di ruolo, perché mi sa molto da corporate. Noi siamo un'azienda piccolissima, siamo, non mi ricordo se 10 o 12 dipendenti in totale, con un ufficio che adesso abbiamo spostato, prima era Ibisu, ora è a Shibuya, dove da noi è un'azienda, essendo un'azienda talmente piccola, diciamo che ogni persona dà un contributo e dà qualcosa per la crescita dell'azienda, quindi anche se una persona ha un ruolo specifico, poi comunque tutte vengono interpellate, perché comunque è giusto così. Quando sei in un'azienda molto grande è normale che poi ogni area ragioni a sé stante, però quando è un team così piccolo è più una community, no?
Adesso tu sei l'unica persona in Italia per Suicoc, quindi sì, diciamo one man show, e poi c'è tutta la parte di Tokyo.
Esatto, quindi io tutte le mattine mi devo svegliare molto presto, perché comunque cerco di venire incontro per i loro fusi orari, anche se loro mi vengono veramente incontro, perché se io mando un'email alle 3 di pomeriggio, che più è 8 ore, sono praticamente le loro 9 di sera, ho spesso una risposta, quindi per me è importante. Quando io posso li accontento, è capitato più volte che devo fare il meeting alle 2:30 di mattina, però quando abbiamo dei meeting con gli americani, onestamente è difficile trovare una via di mezzo con tre fuso orari diversi, no? Qualcuno dovrà sacrificarsi e quindi spesso decido io di sacrificarmi. Mi spiace la moglie.
Consiglio tecnico, facevi come facevamo io e Nick per svegliarci, guardare le partite NBA, e vai a letto e poi ti svegli? O...
Vado a letto e poi mi sveglio.
Okay. La dritta è infattibile.
La dritta è durissima.
Sì, se la dritta poi è alle 3.30, alle 3.30 è lunga, arrivarci. Se fosse mezzanotte e mezza, sì,
ci arrivi e ti addormenti in call, se no quello è il rischio. Ah, invece molto bella la storia di come, diciamo, hai tra virgolette portato, ovviamente insieme al team di Slam Jam a bordo sui Coche, e lo hai fatto in un periodo, se mi dici 2015-2016, dove il sandalo era ancora considerato una cosa assolutamente magari pinnacle da un lato, ma dall'altro lato per le persone tra virgolette normali, non troppo interessate alla moda, sì, anche antiestetica, cioè sì, tipo noi italiani il sandalo l'abbiamo come classico stereotipo, no? Una cosa un po' da tedeschi, una cosa sì, appunto, per chi non si cura troppo dell'abbigliamento. Invece adesso è diventata una cosa super fashion, anche proprio a livello commerciale, cioè penso solo anche al successo di Birkenstock, che le vedi ovunque, cioè che sia ormai poi a prescindere dalla stagione. Cioè io vedo anche tanta gente adesso che mette magari quella chiusa col calzino d'inverno, e si vede che è una scelta curata, cioè non è una scelta così fatta a caso. Quindi...
No, diciamo che quando io l'ho preso nel 2015, diciamo che c'era il super fashionista che all'epoca faceva dei bellissimi sandali, Riccardo Tisci in Givenchy, che metteva i sandali di Givenchy, oppure c'era il tedesco puro che andava col suo calzettone in gita e metteva quel genere di calzatura lì. Non c'era una visione, ma guarda, il sandalo lo possono mettere tutti. Io onestamente mi sono sempre chiesto il perché. C'è da dire che io a loro discolpa dicevo, però il sandalo di Givenchy viene 700 euro, non è che in tanti ce l'hanno. Il sandalo da tedesco puro sangue, bisogna avere una bella autostima, non c'è neanche, io dicevo a loro discolpa, non c'è neanche una via di mezzo per provare ad attrarre quel consumatore, no? Io onestamente mi mettevo sia i sandali di Givenchy che i sandali del tedesco puro sangue, perché io di carattere non me ne frega niente, onestamente, del giudizio degli altri. Non mi è mai interessato e mai mi interesserà. Quando giravo Milano Marittima nel 2013-2014 col sandalo e il calzettone, onestamente la gente mi voleva investire, credo, no? Però cioè, è una scelta loro, io capisco tutti, ma secondo me ogni trend deve nascere così, deve nascere da certe personalità molto sicure di se stesso, che non gli importa di quello che succede, delle critiche o dei pregi o dei complimenti, perché se arrivano 10 critiche è facile che uno, ma anche ti faccia una critica positiva. Però io mi ricordo quando, non so, sono partiti fenomeni in Italia come Golden Goose. Ah, ma hai le scarpe sporche, ti dicevano, no? Ah, ma hai le scarpe sporche. Sempre questa battuta costante, no? Però poi alla fine è diventata un'azienda che è arrivata a fatturare 1.2 billion, quindi diciamo che ormai le Golden Goose le conosce anche l'edicolante, e quindi non so cosa c'è da dire se non chapeau a quel brand. Quindi io quando ho preso Suicoc ero sicuro che se il prodotto fosse stato posizionato in certi target con una certa strategia, a sua volta sarebbe sceso a piramide questa cosa. E quello che ho fatto in Slam Jam è stato: battezziamo i key account con una bella brand list e una bella community. Da lì in poi col tempo scenderà. Ovviamente ci deve essere una buona dose di marketing e una buona dose di coincidenze temporali, che quelle fanno tanto, cioè, perché purtroppo se il mondo vira in una direzione, tu puoi, fai fatica ad andare controvento, quindi un minimino il mondo deve supportare la tua teoria.
I primi account quali sono stati?
Ma anche solo un account come Slam Jam, quindi è un account per me importante. Poi, certo. Non so, all'estero prendere account come 3BN, prendere account come KM20 a Mosca, prendere account come N Clothing dall'inizio, sono sempre stati i nostri follower. Inizialmente la strategia è stata, se degli account hanno brand giapponesi e hanno una bella brand list, sicuramente capiranno questo prodotto. Quindi account che possono sicuramente avere Neighborhood, WTAPS, Visvim, Capital, possono capire questo prodotto. E infatti quelli l'hanno capito subito. Poi da lì bisognava però iniziare ad andare anche, perché quegli account, come ben sapete, sono 20, da lì bisogna andare in maniera un po' più trasversale. Quindi grazie a determinate collaborazioni tipo Palm Angel, tipo Bape, si è riusciti a farci vedere un po' di più. E queste cose, con anche, dico un nome che è banale, ormai è veramente scontato, però a vedere ai Ralph Lauren Gala, Kanye West, che mette il nostro sandalo, cioè comunque sono cose che muovono la bilancia a tuo favore, no?
Decisamente.
Quindi, quando arriva in smoking, come ricordo, c'ha una giacca di Prada arancione sopra, di Prada Luna Rossa, quello smoking sotto, e sotto la moto, che è il nostro sandalo icona, con John Elliott ai piedi, noi onestamente non avevamo programmato niente, era John che aveva dato, John Elliott che conosceva bene, che ha dato a Kanye il sandalo, vederlo lì su tutti i giornali, cioè grazie, capito? Non puoi dire altro che grazie. Poi da lì è partito un giro di hip hop stars, che mi ricordo che c'è un giorno entro in Instagram e vedo una specie di dissing in maniera divertente, che c'era Tyler the Creator e ASAP Rocky che si lanciavano i Suicoc e dicevano tipo, questo è il mio sandalo, qual è il tuo? Ah, io metto quello, io quell'altro. E facevano un po' questa cosa, che era tipo una battle, no? Con delle frasi rappate, cioè tutto in maniera così, capito? Naturale.
Organica.
Organica, no?
Bellissimo.
Cioè, vedere che tanti brand pagano celebrity, eccetera, noi siamo ancora, capito, così molto ingenui, naif, è un po' anche fortunati per queste cose, cioè, capitano anche grazie alla fortuna. Cioè, queste cose hanno determinato un cambiamento nelle nostre performance, sicuramente in meglio. Uh-huh.
Beh, sicuramente secondo me se Tyler the Creator ha preso in mano, cioè ha deciso di fare quel video proprio con questi sandali, non era un caso, ma era proprio anche lì un po' un'ostentazione dell'esclusività. È interessante, è fighissimo, ma infatti la mia domanda è relativa a come secondo te, o quanto è difficile secondo te comunicarsi ad oggi come brand, e quali sono i canali secondo te che magari possono essere i social media, o invece se proprio che ne so, più fate degli eventi o altri strumenti di marketing, e come rimanere autentici come brand nel tuo core value quando comunque nel mondo ci sono trend che cambiano costantemente.
Allora, diciamo che come facciamo marketing? Anche lì il marketing nostro è partito molto diversamente dai marchi americani, per due motivi. Quando uno è un ragazzo americano, a 15 anni sa fare marketing. Quando sei un ragazzo di 35 anni giapponese, la parola marketing non esiste. Nel senso che i giapponesi, in maniera molto ingenua, per me è una cosa bellissima, non pensano che il marketing sia una cosa fondamentale per far sì che qualcuno apprezzi il proprio prodotto, perché se il prodotto è studiato bene, è funzionale, è bello, è concepito con un'idea, per loro è giusto che funzioni. Quindi noi abbiamo iniziato a fare marketing in maniera un po' rilenta, diciamo, non siamo partiti con forza col marketing, come con le collaborazioni sono parte del nostro marketing, ma il 90,9% nascono da amicizie. Cioè, nel senso che conosciamo persone, tipo, non so, The Soloist è amico del nostro founder, girano insieme, sono amici e decidono di fare un Sandor insieme. Queste sono la maggior parte delle collaborazioni nostre, nascono in questa maniera qui. Nel senso, c'è un reciproco rispetto per alcuni marchi, si conosce il founder o il creative director, eccetera, e se c'è la possibilità di fare qualcosa in maniera divertente, con uno scopo, la si fa. Ma è difficile che, se non penso impossibile, che noi facciamo una cosa giusto per vendere, perché non è il nostro fine, onestamente. Al momento siamo un'azienda piccola e quindi non abbiamo bisogno di fare quelle mosse. Mm-hmm. È per quello che credo che quando facciamo determinate mosse, la maggior parte dei clienti del marketing capisce subito perché le abbiamo fatte, perché sono naturali. Non dicono mai: oddio, ma che è sta roba? Perché avete fatto questa cosa qui? Non c'entra niente con voi. Perché quello che facciamo è una nostra evoluzione, non è una continua scalata, perché non ci interessa la continua scalata.
Molto autentico.
Sì, ci interessa avere il nostro consumatore felice, del nostro prodotto, sicuramente dargli qualcosa di nuovo ogni 6 mesi, ogni anno, però abbiamo una parte della collezione che si chiama Permanent, ad esempio, quindi ci interessa che il nostro consumatore continui a comprare quel prodotto anche uguale per quando il tempo lo rovina, che continui a ricomprarlo. Quindi questo è un po' quello che facciamo nel marketing, lo facciamo con Instagram, lo facciamo con le collaborazioni, perché comunque le collaborazioni creando gli shooting, eccetera, però cerchiamo sempre di tenerle molto vicine al nostro DNA. Certo. Senza mai stravolgerlo.
Tu pensi che potreste sopravvivere senza social media, per esempio?
Tranquillamente.
Ok, sì. E quindi parlavamo di Bottega Veneta, che si è tolta dai social media, no? E discutevamo se fosse una mossa, insomma, intelligente o meno. E per quanto mi riguarda, io che lavoro appunto nei social media, vedo che in generale un brand diventa rilevante quando, sui social sempre, quando fa qualcosa di diverso dagli altri, di inusuale, che non si è mai visto, non convenzionale. Quindi a suo modo anche togliersi dai social è una cosa non convenzionale, però io ritengo che non sia una cosa non può essere a lungo termine, perché appunto se Tyler The Creator faceva lo stesso video con A$AP Rocky e non aveva modo di taggarvi o di rendere, come dire, concreta questo gioco relazionandolo a un brand, come avreste fatto? E nel senso, vorrei sapere la tua.
C'è da dire che secondo me non è obbligatorio avere i social media, però se non li hai devi compensare con qualcos'altro, cioè Bottega non ha i social media, però fa la campagna con i produttori di pasta, fa i banner a Milano alti come un palazzo, quindi comunque a loro modo si fanno sentire. Più che fare un social media, secondo me, che spara a 360 gradi, dicono: facciamo questa attivazione per Milano, facciamo questa attivazione per Los Angeles, facciamo questa attivazione per Londra, e vanno, secondo me, sono più nello specifico, perché comunque nei social media tu spari e cerchi di beccare più audience possibile, no?
Esatto, sì.
E tante volte però un conto è quando hai 160.000 follower come noi, che sono niente, un conto è quando inizi a avere 1-2 milioni di follower e comunque il tuo obiettivo è di crescere. A quel punto spari sempre più in ampio, però poi può essere che perdi anche un po' l'essenza del DNA del tuo brand, no?
Esatto.
Quindi a noi di crescere come numero di follower non interessa, non li guardiamo mai. Se ci sono e crescono, siamo felici e contenti di questa cosa. Se non ci sono e calano, bene, non abbiamo mai pagato un advertising in Instagram, quindi ti faccio capire quanto investiamo noi in questo mezzo. Abbiamo 165.000 follower e quando io ho iniziato nel 2016 ne avevamo 10.000, e da lì è stata una crescita organica. Ogni giorno 1.000 persone ci aggiungono, 300 ci tolgono, fine. È una cosa che, se cresce in maniera graduale, bene. Se cresci in maniera forzata, poi dopo, a quel punto, sei sempre un po' in balia del consumatore, no?
Certo.
Ah, il consumatore vuole quello, allora dobbiamo accontentarlo. Secondo me è giusto ascoltare il consumatore, ma tante volte il consumatore non sa quello che vuole, quindi non devi stare a sentire proprio esattamente quello che vuole, no?
Quindi... No, una bellissima visione, sinceramente è proprio figa.
Ma tra l'altro, Enrico, è una cosa che condividiamo anche noi. Anche noi non guardiamo mai i nostri follower, né siamo preoccupati se
no, no.
siamo giusto un pelo lontani dai 160.000, ma insomma ci vuole tempo, quindi aspettiamo organicamente di crescere con tranquillità, con serenità. Chi va piano va
salvo. Arriva sempre, arriva.
Esatto.
Ma anche l'effetto cani ancora, ci deve ancora ripostare,
esatto.
Tra i suoi vari scleri magari di questi giorni, esatto. Passa anche un episodio di RCP.
Sarebbe geniale.
Sarebbe apposta però, secondo me. Se uno di voi fa un'uscitina con Kim, dopo succede che diventa, esatto, il pubblico numero uno.
Adesso ci lavoriamo.
Che quello, anche quello potrebbe essere un'opzione. Oppure diventare amici con Pete Davidson potrebbe, esatto, essere anche un'altra soluzione. E, Enrico, invece io ti volevo fare una domanda specifica, l'abbiamo fatta più o meno quasi a tutti i nostri ospiti, perché alla fine è uscita varie volte. Però vorrei capire, secondo te, cosa c'è in Giappone, la tua opinione, per far diventare questo paese, questa popolazione così interessante e così anche fashion forward? Hai detto appunto che molto spesso il consumatore non sa che cosa vuole. Capita spesso che magari in Europa o in Occidente quello che vuole o che vorrà è in Giappone magari 2 anni prima. E appunto penso magari a brand come hai nominato tu, tipo Vismin, Double Taps, eccetera, ma anche ora a brand più moderni, più ispirati magari con materiali diversi che vengono sempre dal Giappone e che ora rientrano nel trend dell'outdoors barra fashion street. E quindi volevo sapere la tua da questo punto di vista di influenza e anche loro cura dello stile.
Allora, questa è una domanda che è molto particolare, nel senso che io la vedo in una maniera magari diversa da tante persone. Non credo che... io credo due cose. La prima è che il Giappone... Da sempre, quando creano cose, quando i designer hanno un gusto estetico molto diverso dal nostro, che è molto raffinato, secondo me. Però hanno anche un altro aspetto, oltre al design, che è la funzionalità. Questa cosa è veramente per loro fondamentale. Quindi, secondo me, la funzionalità è il loro elemento caratteristico. Quando uno chiede, cioè quando entri anche in un ambiente in Giappone, c'è tutto ha un motivo di esistere. La risposta "lo facciamo perché è bello" è veramente, veramente difficile. Vai in bagno, c'è il monitor con 450 tasti che inizialmente sei sconvolto perché non sai che bottone spingere. Uno alza la tavoletta del cesso, l'altro abbassa, l'altro mette la musica. E già lì hai capito, ma chi si fa tutte queste domande perché va in bagno? Loro. Nell'abbigliamento sono uguali, zip, contro termosaldature, qualsiasi cosa per se arriva il vento davanti, di fianco, sopra, sotto. Ogni minima domanda che si fanno, loro cercano di dargli una risposta con della funzionalità. Questa funzionalità è appena stata scoperta, diciamo, nel resto del mondo. Mm-hmm. E quindi quando uno vuole delle cose funzionali come l'outdoor, eccetera, e vede quello che fanno loro, è ovvio che è una conseguenza che loro siano un trend. Come l'altra cosa, che secondo me è molto particolare, è i brand giapponesi sono diventati un trend grazie ai designer americani. Perché, dico un po' di nomi, Bape, Needles, Visvim, noi... Mastermind, tutti questi brand qui esistono da una vita in Giappone. Needles è nata nell'84. Hanno iniziato a esplodere in Europa quando persone americane tipo ASAP Rocky o ASAP Bari o Tremei hanno iniziato a metterle, o anche Capital, no? Come brand, sempre, sì, sì. hanno iniziato a metterle. Quindi il mondo si è accorto di questi brand giapponesi perché gli americani li mettevano. Quindi non è che si è accorto di questi brand giapponesi direttamente, se ne è accorto passando dall'America. È un po' quello che è una particolarità, perché...
È come se fosse stata la televisione, diciamo, l'America.
Sì, sì, sì. Ed è assurdo perché in Giappone uno dei trend maggiori è la cultura americana. Quando tu vai in Giappone ci sono tantissimi vintage che vanno a reperire coat jacket, baseball t-shirt, NBA, eccetera, robe da college soprattutto, e vedi tutta quella cultura dell'americana style nei negozi vintage. Quindi loro, a loro volta, sono influenzati dalla cultura americana. Quindi è assurdo perché, o anche, non so, tutti i denim, eccetera, tutta la denim tradition che c'è in Giappone, che è fortissima, sono tutte cose che nascono dall'America. Certo. Quindi è un po' assurdo perché l'America è uno dei paesi che crea meno in termini di moda. Però poi dopo che usi o brand italiani o brand giapponesi, alla fine poi amplifica questa cosa. È come se domani tutti i designer americani iniziano a mettere tutti i designer sardi, non lo so, dico una regione a caso che non produce moda, no? Allora tutto il mondo dice: come mai i sardi sono diventati famosi nella moda? Perché gli americani l'hanno fatto. Cioè è un po' assurdo, no? E quando io mi ricordo che iniziai a vedere Travis Scott con le Cristo di Visvim, eccetera, cioè io pensavo: ma come mai? Cioè, perché?
Cioè, forse si ricollega anche al discorso che facevi prima, che a 15 anni un americano sa fare marketing, cioè nel senso, loro quando hanno qualcosa che magari considerano di valore, cioè vogliono urlarlo a tutti, sì, farlo vedere a tutti. Il giapponese magari invece, appunto, vuole una cosa funzionale per sé, è bella, però non sente il bisogno, appunto, di condividerla, di mostrarlo ovunque. Il flex invece, soprattutto magari di queste star degli pop e mondi vari, fa sì che dopo diventino virali. Poi adesso secondo me siamo proprio all'apice di questo meccanismo per cui se una persona famosa fa una cosa, quella cosa diventa incredibile e non si sa neanche bene il motivo, però ad ora è così.
Cioè, nell'outdoor secondo me i giapponesi sono veramente, anche l'India è veramente fortissima, però l'India è più per non produce diciamo determinati brand, perché comunque come tecnologia, però per le scalate eccetera in India sono i migliori scalatori del mondo, quindi c'è l'India, Tibet, Giappone, sono tutti paesi molto tendenti all'outdoor, no? O anche da noi Germania,
anche la Corea, ho visto dei tanti brand veramente interessanti, sì, nuovi dalla Corea, che provengono da Corea.
Secondo me adesso tipo c'è un'esplosione degli anni 2000, no? Soprattutto nella donna, quindi la sexiness, no? Quindi cioè dalla musica, da
Britney Spears,
in Spagna, Gillo, eccetera. Ecco, quel trend in Giappone non potrà mai andare, mai.
Perché?
Perché il Giappone per questo è mega conservativo, e quindi non vedrai mai una donna con un bel pantalone
a vita bassa,
cioè col tanga de fuori, non lo vedrai mai, no? E quindi anche se il mondo spingerà in quella direzione, il Giappone continuerà a rimanere sempre sul tutto quello che è funzionale, no? Quindi quella roba lì in Giappone non andrà mai, proprio mai. Perché ogni nazione secondo me ha le sue particolarità. Adesso c'è il trend dell'outdoor e il Giappone è fortissimo. Quando adesso arriverà quel trend della anni 2000, sexiness nelle donne, lì determinati mercati saranno molto forti, determinati mercati faranno molta fatica.
Una domanda invece più specifica, sempre sui coke, diciamo una scelta forse anche questa un po' controtendenza come quella dei social. Voi non vendete, giusto, sul vostro sito?
Sì, siamo partiti da poco. Siamo partiti da poco perché per noi era importante che non avere una warehouse, quindi una base in un paese, poteva essere Giappone o America, eccetera, ma averne una in ogni stato, in modo da avere uno stesso punto prezzo. Quindi siamo riusciti a... adesso al momento ci abbiamo la warehouse in Giappone, l'abbiamo in Cina, l'abbiamo in America e l'abbiamo in Olanda e in Inghilterra. Quindi avendo tutte queste warehouse ora riusciamo a fornire un punto prezzo in linea, senza più paesi, che anche questa è una grandissima tradizione dei brand giapponesi. Brand giapponese in Giappone ha un costo, diciamo, moderato, viene importato, dazio, spedizione, eccetera, diventa un prezzo proibitivo. Noi non volevamo questa cosa.
Ecco perché bisogna fare i proxy per riuscire a comprare Capital o Vismim a dei prezzi, esatto, pseudo decenti.
Esatto.
E invece quali sono dei brand barra persone da cui tu trai ispirazione per poi sui coche, ma anche magari per i tuoi progetti personali?
Io sono molto affascinato dai designer di Anversa, quindi da Raf Simons. Io sono molto affascinato dal loro mondo. Non ha tantissimo a che fare con noi, perché comunque sia ready to wear, non fanno praticamente sandali, anche se Raf li faceva nel 2006. Però io personalmente sono molto affascinato da loro. Quando siamo in Suicoke, secondo me... onestamente non ci ispiriamo a niente, cerchiamo di trovare sempre, cioè tipo io sono un appassionato dei mercatini, delle calzature da diciamo safety garment, tipo potrei dirti tutto l'antinfortunistica, infermiere, stradini, tipo per me le uniform più belle del mondo. In Giappone tu vedi un DHL o un UPS, hanno delle... E infatti quando vedo Kiko Kostadinov, che è un appassionato del Giappone, lo vedo proprio in quelle cose lì, perché hanno questo cargo, magari verde salvia. Per me è un'estetica pazzesca. Io amo tutto quel tipo di mondo lì e riuscire a dargli un twist un po'... fashion, un po' moderno, però sono molto appassionato da scarpe da lavoro in generale. Questa è una cosa che guardiamo tanto. Però in generale come designer eccetera amo il mondo belga, anche, non so, il vecchio Margiela, però come designer al momento non guardiamo nessuno, quindi noi non ci ispiriamo a nessuna maison, ma cerchiamo sempre di avere quel gusto, giusto balance tra outdoor, fashion, lifestyle. Quindi secondo me è giusto combinarle tutte e tre. Quando facciamo le collaborazioni, conoscendo delle persone che variano da musica a tutto, cerchiamo anche in questo di frammentarle. Quindi di non essere mai troppo fashion, mai troppo lifestyle e mai troppo outdoor. Quindi è giusto avere un buon balance che parli a tutti questi canali. Perché sennò... a mio parere diventi monodirezione, quindi se noi iniziassimo a fare 50 collaborazioni solo fashion diventeremo un brand fashion, sì, e per tante persone diventeremo boring, no? Idem se iniziassimo a fare tutto l'alpinismo, cioè magari a 3 persone piace, a 20, e noi essendo molto mix come team, quindi abbiamo un ragazzo che è molto nella musica, un ragazzo che è molto nel cashmere, nella maglieria, una ragazza che invece è più Londra come stile, sono tutti giapponesi, però cerchiamo di, capito, unire queste cose, e quando facciamo le collaborazioni nascono un po' così tante volte.
Io ho apprezzato molto quella con Descente, che è uno dei brand che mi piace di più, Outdoors. Siccome ne nominavi appunto i vari tipi di pillar, hai preso in pieno una delle domande che volevo farti. L'ultima domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, diciamo che cade a pennello anche rispetto ai tuoi tipi di inspiration, è: qual è il tuo outfit ideale? E per ideale intendo l'outfit che metteresti un giovedì. E se ce lo descriveresti head to toe o partendo dal basso?
Orca, allora io in genere ti dirò, testo abbastanza particolare. Come ti ho detto, amo o Dries Van Noten o Raf Simons o Marni. Quindi in genere vesto uno di quei tre brand lì, ma non perché sia un hooligans, per carità. Tante volte mischio anche con vintage, però ho quei tre brand lì e Our Legacy, che è un altro brand che amo molto. Quindi ti potrei dire, non so, un giovedì, una serata, un giorno easy, mi metterei un denim nero di Acne adesso, che si chiama Wide Leg, se non ricordo, Bootcut Wide Leg, che è una zampa, però un po' più comfort, quindi non è estremo. Sotto mi metterei, diciamo, non so, potrei mettermi un mocassino di Marni, sopra un maglione di Raf, un po' over, e come giubbotto un trapuntino di Raf, una cosa così. Non sarei abbastanza normale nel mio, diciamo, non troppo spinto.
Quindi anche tu parti dal pantalone, perché anche Alberto ha descritto il suo outfit partendo dal pantalone, che in effetti...
Pantalone.
Viene insegnato da Slam Jams.
Adesso dopo glielo chiedo.
Luca Benini l'ha inventato.
Io parto dal pantalone, come particolarità che mi dicono sempre, non metto mai skinny, odio gli skinny, quindi metto o pantaloni larghi, o sicuramente col fondo largo, o pantaloni a zampa, quindi Okay. Skinny mai, e metto tanti colori insieme.
Per esempio, nell'articolo di Vogue hai un outfit con un pantalone a zampa, se non erro.
Zampa è di Marni, quello, sì. In genere mischio tanti colori perché io credo, il tuo quadro lo dice dietro di te, che i colori stiano tutti bene messi insieme, bisogna solo beccare la tonalità e quindi il gradient giusto, corretto, ma poi tutti i colori si mischiano decentemente, secondo me. Quindi io ci do abbastanza di colori.
Perfetto. Grazie mille, Enrico. È stato un piacere.
Grazie.
Direi che abbiamo coperto tutti gli argomenti che volevamo coprire.
Perfetto, grazie
mille.
Grazie.
Buona serata.
Ciao. Grazie,
ciao. Ciao.
Ciao.